Enrica Simonetti, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere un libro che ci propone uno spaccato veramente molto importante per quello che riguarda un documento molto noto, ovvero la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Enrica Simonetti, giornalista, vive a Bari, è caposervizio alla Gazzetta del Mezzogiorno. Cosa vuol dire essere caposervizio, Enrica Simonetti?
E beh, nel giornale ci sono delle, diciamo, dei gradi, no? Significa organizzare un po' il settore in cui si lavora. Caposervizio sarebbe chi organizza, diciamo, se si è caposervizio dello sport, si organizzano le pagine dello sport, eccetera. Io sono adesso caposervizio dell'ufficio centrale, quindi mi occupo, insomma, di quello che viene fatto poi nelle redazioni distaccate e della prima pagina. Quindi sono stata per tanto tempo caposervizio della cultura, ma anche di cronaca italiana, insomma, si gira un po' per i settori. E questo devo dire che è una particolarità importante, perché ti permette anche di capire tante cose diverse nei vari ambiti del giornalismo e della fattura di un quotidiano.
E che cosa porta oggi la Gazzetta del Mezzogiorno in prima pagina? Qual è il titolo di apertura? Credo che sia abbastanza sì, normale oggi avere lo stesso sì. Titolo, vero?
Noi abbiamo come pugliesi un titolo importantissimo, perché ci riguarda, diciamo, da vicino. C'è la visita del Papa, che sarà per il G7, più che visita sarà proprio il discorso del Papa al G7, che si tiene in Puglia a metà giugno. E non si sapeva, insomma, ieri la Premier Meloni ha annunciato questa notizia particolare. Chiaramente per la Puglia è una cosa per cui abbiamo cambiato ieri sera, appena si è saputo tutto. Prima invece avevamo ancora la nostra storia dei vari scandali e rimpasti, eccetera, che trattiamo un po' come il caso Bari, ma che ormai riguarda sia il comune di Bari che la regione Puglia.
E non riguarda sicuramente solamente il comune di Bari, la regione Puglia, ma è un argomento molto importante. Enrica Simonetti, appassionata di arte e storia del mare, ha pubblicato 3 libri sui fari italiani. Devo dire che la prima volta che ho letto un libro di Enrica Simonetti è proprio quello dedicato ai fari, perché avevo io ho sempre detto l'insana passione di farmi un mese in un faro, cosa mai realizzata, ma quantomeno ho letto dei fari, queste presenze straordinarie. Che cosa l'ha attirata a raccontare i fari, Enrica Simonetti?
Beh, dei fari a me piace tutto, mi piace il loro essere né terra né mare, il loro interpretare in un certo senso sia l'orizzonte ma sia anche la vita quotidiana di chi abita all'interno, perché poi i guardiani dei fari esistono ancora in molte parti d'Italia e del mondo. E poi mi piace anche la loro storia, perché i fari comprendono non solo la geografia o quello che si può pensare, insomma, i venti, ma anche tutto quello che si è svolto al loro interno, attorno. E ho trovato questa storia, girando faro per faro, veramente molto appassionante, e secondo me anche con la possibilità di interessare un pubblico molto largo. Cioè, c'è il velista, c'è chi va per mare e quindi magari si era chiesto: ma quel faro che io vedo sempre, quella Torre Candida, che cos'è? Insomma, da dove viene, in che anno è stato costruito? Mentre ci sono anche persone che magari non sono proprio persone di mare, o come mi diceva lei, appunto, l'idea di andare a vivere in un faro che rimane un sogno nel cassetto, e quindi, insomma, ho cominciato a raccontarli ed è stato per me un viaggio bellissimo.
E la parola faro la portiamo dietro, perché il documento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è sicuramente un faro, un punto di riferimento importante, ma Enrica Simonetti ci offre una prospettiva diversa sulla lettura della Dichiarazione dei Diritti Umani. Anzitutto, questo è un libro per ragazzi, ma la categorizzazione di libro per ragazzi la lasciamo andare, perché è un libro per tutti, ovviamente. Racconta 8 donne che hanno costruito con il loro sguardo, il loro sapere, il loro fare, la Dichiarazione dei Diritti Umani. E questa, per certi aspetti, è una novità, perché davamo per scontato che ci fossero i soliti menti maschili dietro questa importante norma. E il libro si apre parlando di un filo di perle, di una borsetta nera sotto il braccio e così via, di quando ancora le donne portavano il filo di perle, Enrica Simonetti.
Sì, perché siamo negli anni 50, più o meno 1948, quando è nata la Dichiarazione dei Diritti Umani, e mi è piaciuto raccontare, appunto, proprio anche a partire dall'abbigliamento, la differenza tra queste donne che venivano da paesi lontanissimi tra loro nel mondo e che erano le uniche 8 donne, perché provate a immaginare questo tavolo enorme delle Nazioni Unite in cui si riunì per la prima volta la Commissione dei Diritti Umani, quella che doveva dar vita a questa carta importantissima, che veniva tra l'altro dopo tutti gli orrori delle guerre mondiali, dopo quello che insomma il mondo aveva visto e le persecuzioni degli ebrei, eccetera. Si cercava di trovare un punto fermo, di mettere come dei principi umanitari che potessero in un certo senso impedire il ripetersi di questi eventi. Poi in realtà questo non è accaduto, ma queste donne furono lì in un tavolo, appunto, circondate da uomini che rappresentavano i 53 paesi del mondo, e loro erano le uniche rappresentanti femminili. Chi aveva il suo sari, chi portava il suo foulard in testa, insomma, erano ovviamente donne molto differenti, chiamate da Eleanor Roosevelt, che è la più famosa di loro, perché era la First Lady, la moglie del presidente Roosevelt, che era morto da 2 anni. E fu lei a volere, insomma, una rappresentanza femminile. Devo dire che non fu una rappresentanza soltanto di look, non ci fermiamo certo alla borsetta e al filo di perle, perché tutte queste donne hanno inciso profondamente su questi articoli. Per esempio, sono state loro a imporsi affinché si dicesse non tutti gli uomini sono uguali e hanno gli stessi diritti, eccetera, ma all human beings, tutte le persone umane. Hanno cominciato, cioè 75 anni fa, quella lotta al linguaggio che ancora oggi non è ancora, diciamo, vinta e condivisa da tutti. Quindi mi ha affascinato molto la figura di queste donne.
La loro grande e unica passione civile, perché poi accomunate, seppur nella diversità di sguardo, di idee, no? E di culture, questo filo rosso che li lega, no? Questa grande forza nella passione civile e nello studio anche per proporre un documento, una norma che fosse veramente comprensibile, che è comprensibile non solo per quello che riguarda il significato, ma che comprendesse tutti quanti.
Sì, proprio sono due espressioni giustissime. La passione civile, perché loro venivano dalla società civile, quindi qualcuna era un insegnante o universitaria o anche soltanto di liceo, altri avevano avuto incarichi nell'ambito del femminismo locale, quindi anche i gruppi di donne, quindi venivano dalla società civile, ma sono tutte caratterizzate, nonostante la loro diversità, hanno tutte come minimo comune denominatore, ma direi massimo comune denominatore, la loro preparazione, il loro studio. Sono tutte importanti, hanno fatto tutte importanti studi universitari. Per esempio la Ikramullah, che era l'unica musulmana ad aver conseguito un dottorato di ricerca all'Università di Londra, quindi all'epoca era stata la prima in questo senso, oppure Ansa Mehta, che era una docente universitaria e veniva anche lei dall'India. Insomma, sono persone che hanno comunque messo a servizio le loro competenze, e molte di loro avevano proprio nell'animo la voglia di cambiare il mondo. Hanno avuto delle vite da film. Io, per esempio, sono molto affezionata alla figura della francese Marie-Hélène Le Fauché. È stata veramente una donna incredibile. Pensate che ha, diciamo, salvato il marito dal campo di concentramento pedalando accanto a un treno che stava portando via quest'uomo, insomma, ebreo, durante le persecuzioni. Lei era stata anche la donna che aveva portato i libri in carcere ai prigionieri politici, insomma, si era sempre impegnata e questa volta riuscì a compiere questo gesto miracoloso. Quindi pensate alla forza di questa persona, tanto che c'è quel film Parigi brucia che, raccontando la storia di questa partigiana in bicicletta, pare si sia ispirato anche alla sua storia. Ma sono sensazioni, perché poi tutte queste donne sono rimaste veramente nell'ombra, dimenticate dalla storia. E questa francese in particolare, eroica in un certo senso, era però una donna normale, normale tra virgolette. Fu premiata con la Legion d'honneur ed ebbe però un epilogo incredibile della sua vita, cioè quando era andata poi negli Stati Uniti per organizzare ancora un gruppo di donne dell'America del Sud che dovevano lottare per i propri diritti, è morta in un incidente aereo, quindi ha concluso la sua vita tragicamente. E in un certo senso questa vita così particolare, così piena di avventure, fa parte anche del racconto, così come lo sono quelle delle altre donne. Mi è piaciuta molto, ad esempio, questa Minerva Bernardino, che mi piacerebbe molto.
Dominicana, tra l'altro, cominciò
Domenicana.
giovanissima il suo fare e il suo studio, già a 20 anni era già protagonista.
Sì, giovanissima e tra l'altro molto particolare. Se vogliamo parlare di look, arrivò nei saloni delle Nazioni Unite con i suoi fiori in testa o appuntati sulla giacca, un po' come una Frida Kahlo dell'epoca, e quindi portò quest'aria così esotica, diciamo. Era orfana, era una classica signora con la valigia e si batté moltissimo per i diritti del femminismo. E anche lei, diciamo, aveva avuto problemi, tra l'altro, tornando in patria, dove si era battuta, per esempio, per il diritto di voto, che era già una realtà in qualche stato. Insomma, in un certo senso, mi è piaciuto molto anche, ad esempio, nella figura di questa donna, il suo dire: "Ma non dovete chiamarci Dear Ladies", quando uno appunto dei commissari voleva attirare la loro attenzione. "Noi siamo dei delegati, quindi ci dovete chiamare delegati, non stiamo prendendo un tè, siamo qui e siamo come voi".
Eh sì, siamo qui e siamo come voi. Vorrei condividere una domanda che un giornalista fece a una di queste donne. No, una domanda che può apparire scontata con una risposta anch'essa scontata. Invece la risposta lascia veramente interdetti, perché è una risposta molto semplice. La domanda era, e la domanda è stata rivolta a Bodil Bechtrup: come giudica i progressi femminili del suo secolo? E qual è stata la risposta?
La risposta è stata: "Ci vediamo tra 1.000 anni". E quando, appunto, nella ricerca che ha caratterizzato questo libro, ho trovato questa frase, mi ha fatto molto sorridere, perché, insomma, dimostra anche la lucidità che queste donne avevano, non solo di fronte agli articoli della Carta, che sono importantissimi, che comunque hanno permesso anche tanti accordi successivi, hanno in un certo senso lasciato il segno, ma anche la coscienza che cambiare le cose sarebbe stato molto lento, molto difficile. In particolare, Bodil Bechtrup arrivava dalla Danimarca, quindi aveva portato un po' il problema dei diritti dei bambini che morivano al gelo dell'inverno in quelle terre polacche. Era una grande femminista, aveva avuto anche lei una vita particolare dal punto di vista sia sentimentale sia personale. E però, pensate, tra le sue battaglie ho trovato anche questa voglia di impedire che i gangster movies dell'epoca fossero, potessero urtare la sensibilità dei bambini o dei ragazzi. Quindi erano donne attualissime, però capivano che ancora c'era molta strada da fare. Quindi questa risposta tra 1.000 anni la condivido in pieno, perché ancora oggi questo maschilismo sotterraneo, che in un certo senso fingiamo di non vedere perché siamo circondati di donne, le vediamo in tutti i posti di presunto potere, in un certo senso ci sembra che, insomma, di aver fatto passi in avanti da gigante. In effetti i passi sono stati fatti, molti diritti oggi sono affermati, ma direi che non possiamo dirci ormai pari.
Non possiamo dirci ormai pari, ma ci diremo pari forse, Enrica Simonetti, quando, leggendo questi 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è arrivata a 75 anni, noi, potremo metterli in pratica. Tra l'altro, per quanto mi riguarda, mi scuso se parlo di me, Enrica Simonetti, io credo aver letto per la prima volta tutti quanti i 30 articoli di questa dichiarazione, e credo di essere, per così dire, in buona compagnia. Lei cosa ne pensa?
Anch'io, devo dire, sono stata veramente molto colpita dai 30 articoli, perché noi a volte prendiamo gli anniversari, anche così nei giornali, si fanno a volte le pagine, eccetera, e poi non ci si ferma sulle parole. Abbiamo proprio con la casa editrice Manni, Agnese Manni ha voluto pubblicare alla fine del libro i 30 articoli. E uno per uno sono un modo per riflettere, innanzitutto sul fatto che ancora oggi molte cose non sono cambiate dal punto di vista della dignità umana, ma non solo nella vita quotidiana, anche e soprattutto nelle guerre. Come dicevo prima, se questa Carta dei diritti umani è nata dopo gli orrori delle due guerre, ma anche insomma tutto quello che accadeva nel mondo, tutti i diritti, diciamo, a non vivere la tortura, a non subire le oppressioni, a non subire anche la carenza di informazioni o insomma la impossibilità di essere in comunicazione con gli altri. Se ci guardiamo attorno con gli oltre 50 conflitti che sono in corso nel mondo, con le violenze, con tutto quello che succede, purtroppo molta strada è ancora da percorrere ed è ancora una strada in salita. Anzi, molte di queste donne, e molti dei commissari che erano seduti attorno a quel tavolo, alla fine non hanno visto poi i propri paesi firmare la Carta dei diritti umani perché, molti paesi non potevano in un certo senso ammettere la libertà di stampa, l'uguaglianza e molte delle affermazioni che erano fatte in questi articoli. E faccio un esempio, la Bielorussia, insomma, ha partecipato ai lavori, si è battuta da tanti punti di vista, la Uralova, che anche lei è una bella figura, ma non ha mai visto poi la firma del suo paese a questa carta, perché appunto, così come il Sudafrica,
Quanti sono i
la
paesi
Cecoslovacchia.
che non hanno ancora sottoscritto questa dichiarazione?
Allora, ci sono otto, ci
L'Arabia
furono,
Saudita, se non ricordo male.
esatto, sì, perché non potevano, lo Yemen, l'Honduras, non parteciparono proprio al voto, quindi hanno trovato un modo astenendosi. E ovviamente sono i paesi in cui sappiamo benissimo tutto accade ancora, quindi anche la stessa storia di Eleanor Roosevelt è emblematica in questo senso, perché ad esempio questa First Lady americana, meravigliosa perché insomma fu una figura tipica durante diciamo il periodo suo alla Casa Bianca veniva addirittura ho trovato insomma sorvegliata dall'attività poliziesca perché lei sempre aveva avuto una condotta molto particolare, tanto che diciamo per esempio in un famoso concerto jazz fatto in suo onore alla Constitution Hall fu eliminata una cantante di colore. Era il 1939 e Eleanor si alzò e non partecipò più al concerto, quindi pare che anche la FBI l'avesse sorvegliata. Questa donna era una persona purtroppo anche investita da molti pettegolezzi, quindi anche allora la macchina del fango funzionava. Per esempio, sono state trovate delle lettere ad un'amica giornalista, e quindi cominciò poi a serpeggiare l'idea che fosse bisessuale, e poi insomma veniva spesso anche un po' identificata come la first lady comunista per le sue idee, e, mentre invece lei aveva soltanto dimostrato che aveva aveva voglia, come diceva sempre, di fare ciò che il tuo cuore ritiene giusto e onesto. Quindi lei, che aveva visto anche negli Stati Uniti, tra l'altro con le tante differenze tra i diversi paesi degli Stati Uniti, dei diritti umani e delle donne, voleva battersi per questi. E anche qui tanta strada da compiere.
E nel capitolo dedicato a Eleanor Roosevelt troviamo anche una figura molto controversa e anche molto importante, cioè quella, una figura italiana, di quella di Margherita Sarfatti. Tra l'altro noi ricordiamo di aver raccontato il libro molto bello di Rachele Ferrario, dedicato per l'appunto alla figura di questa donna. Intanto ricordo di Enrica Simonetti, Le donne, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, pubblicato da Mani, un libro che dovrebbe entrare nella discussione scolastica, veramente, come si diceva una volta, nelle scuole di ogni ordine e grado. Non so se vale ancora questa definizione, ma tant'è. Prima di salutarci, Enrica Simonetti, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
È una bellissima domanda. Allora, ho appena preso un libro che non avevo letto, che è Elizabeth Jane Howard. Il titolo è Amarsi. È un libro di fazzi ed è un romanzo che ruota, attorno ad una casa. Mi piace moltissimo come è scritto. Lei è una scrittrice americana che avevo seguito anche in passato, e, diciamo americana, è inglese di nascita comunque. In ogni caso è una villa che si trova con un paesaggio meraviglioso attorno e le storie delle persone conducono poi tutte attorno a questo luogo. Quindi è molto affascinante, molto lungo, è un bel tomo, però è scritto molto bene. E
Luogo
quindi
di
questo.
assenza e luogo d'amore, questa storia,
Sì, sì, sì.
Elizabeth Jane Howard, ricordo, tradotto da Manuela Francescone, come ha ricordato lei, pubblicato da Falsa Editori. Intanto grazie, grazie davvero Enrica Simonetti e buona giornata.
Grazie lo stesso e grazie per questo invito.